Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Abbiamo dato spazio al nostro carissimo amico Gino Manoni, in arte il mitico Charlie Rock, che vi posso già anticipare farà una cosa eccezionale proprio sulle frequenze di Radio Tua prossimamente, ovvero il non questo ma il prossimo sabato. E saremo in diretta digitale, proprio una serata condotta da Gino. Ne parleremo la prossima settimana, tutta una serata condotta in un locale qui della zona, e sarà in diretta sulle nostre frequenze, quindi potrete partecipare a questa bella riunione, ma molto particolare anche per Cristian Camilletti, che è dall'altra parte del vetro. Ciao Cristian.
Buonasera a te Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori.
E mi diceva che questa serata particolare che verrà tenuta da Gino con Charlie Rock, a parte musica dal vivo con gruppi locali, ma una cosa che potrebbe interessarti, ci sarà anche uno spettacolo di burlesque.
Wow,
allora, visto come,
allora,
come può
interessare.
Come
davvero.
L'occhio è diventato cristallino.
Ogni tanto una buona notizia.
Vedi, immagino quello. Gino è un grande, fa tante cose. Insomma, una serata particolare che si terrà e pubblicizzeremo ben volentieri, anche perché sarà in diretta digitale sulle nostre frequenze. L'abbiamo presa alla larga come sempre, ma l'argomento principe di questa striscia quotidiana è quella delle 18:30, che vi tiene compagnia ormai da una quindicina d'anni, ma mannaggia noi come passa il tempo, e è sempre il nostro virus quotidiano, ovvero sia l'Ancona 1905 in questo momento, potremmo dirle tutte, ma le varie Ancone che abbiamo seguite, ci manca l'Anconitana e poi le abbiamo seguite tutte, ma l'Ancona 1905 è quella che abbiamo nel cuore e quella che cui le sorti siamo così quotidianamente legati. 334 35 20 488, avremo in apertura un ospite che, se non vado errato, ma credo proprio di no, sia l'ultimo presidente dell'Ancona 1905, sia stato l'ultimo presidente, faceva il presidente, poi addio, ma più che altro il presidente. Quindi tra poco andremo a collegarci con il nostro ospite, intanto andiamo in pubblicità, voi potete come sempre mandarci messaggi, credo che non ci siano al momento informazioni, successioni o quant'altro in casa biancorossa. Ci sono però altre informazioni sulla scia dei giocatori, delle trattative, riduzione del debito, insomma altre cose che andremo man mano a scoprire durante la nostra lunga diretta, come sempre sulle frequenze di Radio Tua. State con noi, tra pochissimo il nostro primo ospite, l'ultimo presidente dell'Ancona.
Punto Biancorosso. Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli e tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Non siamo scappati, non siamo andati a Londra, siamo qua, non siamo migrati neanche a Dubai, no, siamo qua. Un attimo solo perché dovevamo prendere la linea e visto la stazza del sottoscritto, prendere la linea ce ne vuole. Allora, abbiamo detto che secondo i miei conti, però che adesso lo chiedo al diretto interessato, secondo i miei conti l'ospite che andiamo a introdurre dovrebbe essere l'ultimo presidente dell'Ancona, perché poi dopo di presidenti credo che non ce ne siano stati. Diamo subito il benvenuto a Gilberto Mancini. Ciao Gilberto.
Ciao Stefano, buonasera a tutti i tifosi, gli ascoltatori.
E i tifosi e gli ascoltatori.
Non sono stato l'ultimo.
No, dopo di
me c'è stato Marinelli, primo anno di Lega Pro, e poi dopo Gran Milano e Miani.
Perché era tu eri presidente 2013-2014?
Sì, quando siamo andati in Lega Pro, poi ha ripreso la carica Marinelli.
Ha ripreso la carica Marinelli, tu dopo sei stato
amministratore
delegato.
In altri periodi sono stato sempre amministratore o vicepresidente.
Esatto. Allora, partendo invece, facendo un excursus un po' indietro nel tempo, allora tu eri un responsabile all'interno dell'ospedale regionale di Torrette, e quindi eri nella stanza dei bottoni, i famosi colletti bianchi da Torrette.
Gestivo gli impianti, ero uno responsabile dell'area impianti.
Dell'area impianti, quindi con esperienza in questo settore, cioè, a livello d'ufficio ricevi la tua esperienza. Con l'incontro, per capire un po', con il calcio, come sei andato a finire dall'area impianti di Torrette in mezzo al calcio?
No, io sono stato giocato sempre nell'ambito, io ho cominciato a giocare, poi ho fatto l'allenatore, poi ho fatto il dirigente, poi ho fatto il presidente del piano per un po' di per un breve periodo, però sono stato sempre nel calcio. Si può dire che adesso, dopo ho fatto, festeggio 50 anni di calcio, che sono più gli anni di calcio che non quelli lavorativi, perché ho lavorato 38 anni, ma io ho sempre conciliato le due cose.
Quindi non, anche lì, no, anche perché creare un po', cioè capire la figura di Gilberto Mancini, perché tu sei riuscito a stare messo in croce, ma ci arriviamo, però non si sa quello che facevi prima. Saltando tutto il resto, il calcio praticato, diciamo, Gilberto Mancini alla fine si accosta al piano San Lazzaro, e lì ci siamo conosciuti, tra le altre cose, all'interno del piano San Lazzaro. E lì, insomma, piano San Lazzaro, la crescita di questa società, i vari impegni, la gestione dello stadio dorico, a un certo punto, con tutte le problematiche che giravano attorno al dorico. E poi c'è stato questo passaggio.
Passaggio nel 2010, siamo diventati Ancona per necessità.
Per necessità, visto
ma
che...
È stato anche un privilegio, è stato anche un onore. Sono orgoglioso io personalmente di questo cambiamento, di questo passaggio.
Passaggio appunto con i Granata che diventano biancorossi e iniziano però anche i problemi, perché se prima alle partite del piano San Lazzaro con ingresso a offerta che poi era devoluta mi pare la Croce Gialla o...
Sì,
all'Ambalt. Da una situazione del genere e con 70-100 persone che venivano ad assistere mediamente, adesso non voglio fare il conto dell'oste, però mediamente erano un numero insomma abbastanza...
Un gruppo di dilettanti sono passati
di botto
una società con un nome, un passato, e riavvolgendo il nastro, giustamente la tifoseria aveva le sue giuste motivazioni per considerarci dilettanti, però noi siamo stati dei dilettanti, credo, seri. Abbiamo sbagliato forse sportivamente, ma sulla nostra onestà penso che non ci siano, possano esserci dubbi.
Quindi gestione, diciamo, prima di tutto una crescita veloce che ci ha trovato tante volte anche su terreni differenti, no? Di opinione tra meno.
Ma giustamente, quando le cose non vanno bene è giusto criticare. Noi non siamo andati bene, adesso a parte il primo anno che magari ci avevamo anche delle giustificazioni, perché abbiamo iniziato la stagione come piano San Lazzaro, perché la stagione iniziava a luglio, e ad agosto siamo diventati Ancona. Ed è stato... il cambiamento è importante per la costruzione di una squadra di calcio. Siamo stati forse un po' bravi, ma comunque fortunati nel corso dell'anno a modificare la struttura della squadra, e alla fine abbiamo avuto un po' di soddisfazione vincendo campionato, Coppa Italia regionale, Coppa Italia nazionale, che non è sicuramente un traguardo ambito per chi ha fatto la Serie A, però per noi è stato un bel successo. Poi dopo è chiaro che negli anni successivi abbiamo avuto delle difficoltà.
Ed è un classico. Andando per ordine, dalla gestione dello stadio dorico, nel momento in cui il piano San Lazzaro cambia nome e diventa Ancona, dopo un paio di partite ovviamente è arrivata la mazzata, trasferimento obbligatorio allo stadio del Conero, che non ci piace, non piace a nessuno, ma questo ormai è un dato di fatto, ma è anche vero che è l'unico stadio attualmente agibile per quello che riguarda gli spettatori e ha tutto quello che viene richiesto da parte poi degli organi preposti. E lì iniziano però le magagne grosse.
Se vi ricordate, noi lo stadio dorico l'avevamo rimesso a posto secondo le esigenze anche di sicurezza, avevamo fatto la separazione con le tifoserie ospite, percorsi separati, i bagni, uscite di sicurezza, insomma l'avevamo sistemato secondo quelle che erano le norme.
E poi però c'era l'inagibilità di una parte dello stesso stadio.
Dopo il questore ha ritenuto che non era non erano sufficienti queste misure, per cui siamo andati a finire allo stadio del Conero, con un grosso dispiacere, perché storico era per noi.
Era adatto ai tifosi che andavano a vedere l'Ancona, era adatto perché era al centro della città.
Adesso, ritornando a quello che è il mio passato, io andavo a vedere l'Ancona quando adesso andrei a vedere i libri, giocava Germano, Natali, Rambotti, Bertetti, Toneguzzi, Bettoni, tutta quella formazione era il 1960. Si andava per il viale, si aspettava gli amici, insomma era un sogno quel periodo lì, fino ai giorni nostri, fino al 1992, quando poi siamo andati al Conero.
Sì, dopo la promozione si è fatto lo stadio nuovo. E quindi, però lì, se non ricordo male, c'era la tribuna che non era agibile e soprattutto tribuna e gradinata, tutte e due hanno problemi di struttura.
Obiettivamente, se uno va a guardare la normativa stringente, non può stare lì, non potevamo stare lì, però è stato un dispiacere, perché era bello ed era lo stadio adatto alla categoria, alla tifoseria, che non era più quella di 20.000 persone.
Quindi, diciamo, per ricordare che non è stato un capriccio, ma si giocava ogni volta con la firma del sindaco che si prendeva la responsabilità.
La responsabilità della tribuna, certo, la sicurezza, certo.
Quindi diciamo che, perché poi dopo il tempo, io dico sempre che il tempo è gentiluomo, si scorda, fa passare, ci si scorda tante cose, tante verità, no? E poi si nasconde. Invece facciamo un excursus bello, chiaro, con te stasera, senza nessuna, e lo preciso anche per i nostri amici che possono mandarci i loro pensieri, e lo fanno già, però senza nessuna idea, questa puntata, e in linea di massima tutte le nostre conduzioni, noi non dobbiamo fare gli scoop per vendere niente. Noi dobbiamo informare, e quindi ci piace mettere a suo agio il nostro interlocutore senza incalzarlo su domande che dovrebbero creare problemi a chiunque. Quindi non mandateci messaggi in quel senso, perché non è nostro interesse e non fa parte proprio della linea editoriale della nostra emittente. Tornando a Gilberto Mancini, quindi dicevamo acquisizione, cioè passaggio obbligato dal Dorico al Del Conero, e qui entri in gioco attivamente, perché per quello che riguarda i contatti con l'amministrazione comunale eri tu che facevi praticamente il ponte tra il presidente Marinelli e l'amministrazione comunale.
Abbiamo subito partecipato alla gara per la gestione dello stadio, abbiamo vinto la gara e abbiamo iniziato a gestire in proprio lo stadio del Conero.
Stadio
molte
del Conero?
Molte difficoltà, perché lo stadio del Conero, cioè da quando è stato costruito, una parte del sotterraneo non è stata nemmeno finita, per cui
perché
poi dopo c'è stato un periodo in mezzo un po'.
Intanto aspetta, ti fermo un attimo, Gilberto. Passaggio dal Dorico al Del Conero. In che condizioni avete trovato il Del Conero?
Allora, io non mi vorrei sbagliare, però l'allora amministrazione ci è stata molto vicino, perché le prime partite, il primo anno, noi abbiamo usufruito della collaborazione del comune, che a noi ci faceva pagare adesso un affitto a partita, al resto pensava tutta l'amministrazione comunale, al verde, un po' a tutto quello che era la gestione della manutenzione. Noi pagavamo un affitto a partita.
Quindi un costo a partita, finché siamo stati in eccellenza.
Finché che non abbiamo fatto la gara, sì. Dopodiché ci siamo presi in toto lo stadio, con tutte le problematiche che c'ha con lo stadio del Conero.
Quindi con la gestione che doveva sulla carta semplificare poi il tutto, perché a quel punto la società poteva gestire al meglio e come credeva lo stadio del Conero, però invece questo passaggio già ha messo in difficoltà a tutti gli effetti la società.
Ci ha aumentato un po' i costi, sicuramente parecchio, perché il verde è un aspetto importante. Poi dopo, anche con i passaggi di categoria, dovevamo sostenere dei costi che prima non avevamo.
Sono entrati i tornelli,
il fuoco, Croce Gialla, gli steward, diventato come apri il cancello, costava 5.000 euro questo.
Quindi un costo fisso che in questo caso si è rovesciato. Da un costo a partita che pagavate voi al comune è diventato un costo fisso per tutte, ottemperare a tutto quello che era la richiesta della categoria. C'erano stati problemi grossi, io mi ricordo una lunga querela per quello che riguarda le torri faro, l'impianto di illuminazione.
Quello è venuto fuori. Allora, quando noi abbiamo preso lo stadio, ci siamo aggiudicati la gara, la manutenzione straordinaria è a carico del comune. Siccome, tra parentesi, è stato sempre un po' il mio lavoro questo degli impianti, io ho subito ritenuto che l'impianto di illuminazione non fosse fosse obsoleto, per cui aveva bisogno di un grosso intervento di manutenzione straordinaria. Con il comune abbiamo fatto tante discussioni, fino a che a un certo momento io non se la vedeva in un certo modo, Marinelli ha deciso di andare a vie legali, dopodiché il tribunale ha individuato un tecnico per valutare sia la situazione delle torri faro sia la situazione delle infiltrazioni.
Situazione di infiltrazioni e torri faro. Per quello che mi ricordo, avevamo fatto una lunga, c'era stata una conferenza stampa, un grosso intervento anche con Sergio Schiavoni sulla situazione dei torri faro, dove lui ci fece vedere a tutta la stampa le condizioni proprio dei proiettori che
no, ve lo fate vedere io su, eravamo su Ancona Point, avevo portato su un proiettore, perché l'intervento, quello straordinario, l'avevamo fatto con la ditta di Sergio Schiavone.
Ecco, mi ricordo che c'era appunto Sergio Schiavone. E quindi mi ricordo che disse che i tecnici che si erano arrampicati lassù in cima avevano trovato i fili giuntati a mano. Una situazione pesante.
Pesante, sì.
Allora, Gilberto, qui iniziamo. Inizia il terreno abbastanza minato. Intanto, in quel periodo lì c'è il cavallo già di questi contatti tra Ancona e Comune di Ancona. Gilberto Mancini inizia a essere preso un po' virtualmente, diciamo, qui a schiaffi, perché sei stato attaccato spesso e volentieri proprio perché eri l'anello di congiunzione. Poi è anche vero che l'anello di congiunzione fa quello che gli viene chiesto, non decide di testa sua.
Certo, no. Tanto è inutile ritornare sul discorso, sulla questione Marinelli comune, perché tanto ormai è stato sviscerato da tutte le parti. Ci sono state delle richieste da parte dell'Ancona per cercare di andare in un campo piuttosto che in un altro. Spesso c'è stato un cambiamento di idee, di vedute, per cui tanto il comune ha spiegato bene come sono andate le cose. Io l'ho confermato, perché effettivamente c'è tutto scritto e tutto quanto documentato.
Quindi abbiamo detto che Gilberto Mancini faceva il trait d'union, eseguiva quello che poi veniva indicato dalla dirigenza, che in questo caso era Andrea Marinelli. Noi non vogliamo adesso entrare, appunto, come hai detto tu, è stato già detto più volte, diciamo che siamo reduci anche del botte risposta tra Andrea Marinelli e l'assessore Guidotti. Eravamo presenti in sala giunta al comune quando oltre a l'assessore Guidotti anche il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha preso parola, presente come detto subito dopo questa conferenza stampa, che siamo venuti in trasmissione, oltre a gli esponenti del comune, era presente la curva, era presente la stampa, Eros Giardini e sempre per quello che riguarda la tifoseria, e poi eri presente anche tu, perché il tuo ruolo era proprio quello di unire le parti. diciamo, quindi non ti faccio dire niente a te, diciamo che c'era stata qualche anno prima di questa riunione che abbiamo, conferenza stampa, una riunione che è stata ritirata fuori per un attimo all'interno della sala consiliare tra l'Ancona, l'amministrazione comunale e la Curva. Fuori la stampa, fuori tutto il resto, erano questi i tre che hanno partecipato a questo tavolo riunione. Ed è
fuori io.
C'eri anche tu, perché tu eri l'Ancona.
No, fuori io.
Ah, tu fuori.
Non mi hanno fatto andare quelli.
Ah, è vero, scusa, è vero, è venuto fuori ieri che era stato falsamente comunicato che tu eri indisposto.
Veramente, diciamo come sono andato, come hanno detto.
Vai.
Hanno detto che avevo problemi esistenziali. No, bisogna che le dico queste cose, perché
vai,
io...
Siamo qui apposta.
Questa non è polemica, è un racconto, è un...
Esatto, è informazione.
Un fatto di cronaca, no?
Esatto.
È stato detto che io avevo problemi esistenziali, tant'è che i giorni dopo incontravo gli amici, mi dicevo, stai male? E invece non penso di star male, che stavo male.
Ecco, allora, ecco, ritorniamo qui, a questa...
Ritornando, io sì, avrei due cose da dire.
Vai.
Una la dico subito, che è quella dei campi. Ho un grosso rimpianto, perché dopo aver lavorato su tutti questi cambiamenti, diciamo, una volta volevamo una cosa, una volta volevamo un'altra, alla fine il campo che avevamo individuato come soluzione per i problemi dell'Ancona era il campo della federazione. A quel punto io ho, siccome ho un buon rapporto con Gabriele Gravina, l'ho portato in comune perché me l'avevano chiesto. Gabriele Gravina si è impegnato a spendere dai 100 ai 150 mila euro.
Diciamo per chi ci ascolta chi è Gabriele Gravina.
Gabriele Gravina oggi è il presidente della Lega, a quel tempo gestiva gli impianti di tutta Italia,
okay,
e gli impianti sportivi, per dire quelli della federazione. E...
L'hai portato in comune?
L'ho portato in comune, l'ho portato prima alla terra del Manucca, poi l'ho portato in comune e io chiaramente l'ho lasciati soli. Hanno stabilito che avrebbe fatto sistemato la parte strutturale del campo della federazione per un importo che si aggirava tra i 100 e i 150 mila euro. Dopodiché, chiuso il discorso col comune, abbiamo fatto un discorso come Ancona. Siccome quando si fanno queste, chiamiamole, sistemazioni di impianti sportivi, c'è sempre il problema della fideiussione, e noi non volevamo, allora lui cosa mi ha fatto? Lui mi ha fatto, m'ha messo in contatto con un dirigente della Limonta, devo fare il nome perché anche
beh,
pubblicità.
No.
Allora, dovevamo, cioè la Limonta, tramite Gabriele Gravine, mi ha fatto parlare con un dirigente e non ci faceva fare la fideiussione. Per cui per l'Ancona si sarebbe trattato di sistemare un campo, mettendoci il manto sintetico, trovando già la struttura fatta dalla federazione, senza spendere niente, dovendo solo pagare periodicamente il mutuo del credito sportivo che avevamo già, con cui avevamo già contatti, avevamo già parlato. Questo è il rispianto, perché oggi quell'operazione doveva essere fatta, e oggi l'Ancona c'aveva, oltre allo stadio del Conero, a un chilometro uno stadio per il settore giovanile, per la prima squadra, un pallone che credo che, in Italia, che nelle Marche ce ne siano pochi come quello, ed è una struttura che avrebbe reso, ho fatto un piano economico finanziario, secondo quello che avevo fatto io ci avrebbe reso 30-40 mila euro all'anno.
Che avrebbe pagato tranquillamente il mutuo acceso.
Certo, pagava il mutuo con quello. Certo.
Acceso con la federazione. Quindi io ti ci avrei portato un po' più lentamente, ma giustamente tu dovevi stringere.
Era in discesa. Non...
Esatto, dovevi dirla questa cosa subito, ma io infatti ti ho detto, sei tu che conduci. Io porto il racconto in maniera che ci sia il più ampio. Chiarezza su tutti i punti, senza polemiche, chiarezza, quindi e questo ci portavamo. Io infatti dicevo, ritorno un po' indietro a quella riunione dove tu non eri presente perché eri indisposto,
malato.
Eri malato, così è stato riportata, quindi stranissimo, una persona che ha fatto il collegamento fino a quel momento tra amministrazione e Ancona Calcio, teniamoci ampi, Ancona 1905, Ancona Calcio, e non è presente a questo importante faccia a faccia tra società, comune e Curva Nord
e tifosi.
Che cosa era, di cosa hanno parlato in questo faccia a faccia? Era il momento di massima incandescenza della famosa CTU, del passaggio da Dorico al Del Conero, dei lavori fatti da Marinelli, dalla richiesta da parte del comune delle utenze che per 10 anni non erano state corrisposte, e quindi la stampa in quel momento stava enfatizzando questa situazione. Ma c'era anche una sottotraccia dove venivano spiegate alcune cose. Quindi si è arrivato per fare chiarezza a questo incontro in comune, e la società da una parte ha presentato i suoi documenti e dall'altra parte il comune chiedeva appunto questi documenti, ovvero se sono stati spesi per i lavori al Dorico, io butto lì una cifra, 400.000 euro a fronte dei 100.000, 140.000 euro che l'amministrazione comunale chiedeva per le utenze mai pagate, ovviamente andava fatta una compensazione in favore dell'Ancona. Per poterlo fare, l'Ancona avrebbe dovuto dimostrare con fatture o quant'altro di aver speso effettivamente questi soldi. A questa riunione però fu presentata, così è stato detto ieri e anche riportato nella conferenza stampa, documentazione per 70.000 euro. E poi ci sono stati sicuramente altri temi che sono stati dibattuti, ma la sostanza è che le carte, quando si dice sempre carta canta, le carte hanno cantato, ma hanno molto cantato male nei confronti dell'Ancona, non certo nei confronti dell'amministrazione comunale, tant'è vero che la Curva Nord ha sospeso questo incontro a 3, dicendo che avevano capito com'era la situazione e non valeva più la pena di continuare, anche perché chi rappresentava la società in quel momento stava facendo scena muta, non potendo controbattere a quanto veniva detto dall'amministrazione. Questo, no, Gilberto, è quello che è stato detto in conferenza stampa.
Esatto, ecco, sì, quindi. Esatto, è stato detto questo.
Tanto non eri presente tu, ma non ero presente neanch'io a questa famosa riunione.
Questo dobbiamo rifarci a quelle che sono i testimoni che c'erano.
E siccome che di 3 parti, 2 erano presenti alla conferenza stampa, cioè Comune e Curva Nord, io credo a entrambi, non posso credere alla parte che non era presente in questa conferenza stampa. 2 più 2 a casa mia fa sempre 4, no 3 e mezzo. Però vabbè, questa è la situazione che ci siamo trascinati fino ad oggi, fino a cosa? Ci siamo trascinati fino alla gestione di Sosteniamo l'Ancona, perché poi c'è stato anche questo, il passaggio da Marinelli a Sosteniamo l'Ancona. Qui adesso tu sei salvo, perché a questo punto entra Sosteniamo l'Ancona.
C'ho sempre la difesa, un paio di cosette.
Sì, ma adesso, allora, dopo ti faccio dire.
In pratica, contemporaneamente più o meno al passaggio delle società a Sosteniamo l'Ancona, subito dopo, il CTU si è espresso dando ragione al 100% all'Ancona, sia sulle torri faro che sulle infiltrazioni. Sono stati due capitoli molto importanti, anche sotto l'aspetto economico.
Certo. Anche sotto l'aspetto economico, che non è poca cosa. Allora, io ti chiedo, la chiusura che ha fatto poi Sosteniamo l'Ancona di questo famoso papocchio che è andato avanti per anni, è stata, dal tuo punto di vista, visto che tu...
Una cosa assolutamente, come dire, di poco conto. L'Ancona avrebbe dovuto prendere e pretendere molto di più. Avevamo le torri faro ragione al 100%, le infiltrazioni ragione al 100%, io credo che l'accordo è andato che l'Ancona deve pagare al comune 100.000 euro in 10 rate da 10.000 euro l'una, quando il CTU ha dato ragione, poi dopo tutto il pregresso, anche lì c'era da discutere. C'erano delle cose che ad una riunione avevamo chiuso con 40.000 euro, allora Marinelli dice se è 40.000 euro facciamo subito qualche rata e la pago subito e chiudiamo il contenzioso. Poi dopo quelli 40.000 euro sono un po' lievitati perché il comune ci ha inserito dentro queste famose utenze, però da 40.000 euro siamo arrivati a 100.000 euro, ma in più ci avevamo la ragione delle torri faro e delle infiltrazioni. Io penso che non sia stato un buon accordo.
Ecco. Poi dopo infiltrazioni che sono andate a carico del comune, che in realtà le ha fatte, insomma.
Poi dopo io dal 30 giugno 2015 non ti so dire più niente cosa è successo sotto l'aspetto economico tra l'Ancona e sosteniamo l'Ancona e i comuni. Solo dei 100.000 euro, solo che ho partecipato alle riunioni come assemblea dei soci e basta.
Ecco, perché tu tra altre cose sei rimasto socio all'epoca.
Sono rimasto socio fino a ottobre del 2016,
quando poi dopo c'è stato questo famoso passaggio che, su cui stendiamo un viso pietoso di chi è entrato a ottobre
io,
2016.
Io in quell'atto, ed è visibile a tutti in atto pubblico, ho fermato la riunione, a un certo momento ho fatto scrivere tre cose. Primo, se erano state valutate le qualità morali delle persone, che era un compito che sosteniamo ancora. Era nello statuto, no? Era uno
dei
compiti fondamentali per cui la tifoseria entrava in società. Secondo, se esisteva un piano economico finanziario a lungo termine per garantire all'Ancona un futuro.
Certo.
Terzo, terzo punto, la fideiussione di Marinelli, sì e quando veniva sostituita la fideiussione di Marinelli per ridare i 350.000 euro che aveva messo Marinelli, visto che tanto lui non c'era più, era una nuova proprietà, e lì l'amministratore o presidente, non so, mi ricordo in quel periodo cosa c'aveva, che carica c'aveva, ha garantito per tutti.
Ma cioè,
è tutto scritto, eh?
Dopo ritorniamo alla questione, sì. Campi, no? Perché è rimasta un po' così. Sì. Ma così, per parlare fra di noi, tanto non ci ascolta nessuno, ma sì. Ranieri da chi era caldeggiato? Chi è che spingeva Ranieri?
Questo non lo so, però io in quel paio di riunioni a cui ho partecipato, apparentemente mi sembrava un gruppo, c'era un avvocato serio, mi sembrava gente seria, poi dopo non lo so.
Dopo sa giocare bene a poker, si vede Ranieri comunque, perché
io ho un altro sasso da togliermi dei
piedi, no?
Perché nel momento della trattativa tra l'Ancona e sosteniamo l'Ancona ci sono stati dei momenti di dubbio da parte del sosteniamo l'Ancona. Una sull'accettare o meno la proposta. Una sera mi telefona Marcaccio e mi dice: guarda Gilberto, le cose non si mettono bene, sosteniamo non la vuole prendere, visto che te sei amico di tutti i sponsor, se vi è, perché non la porti avanti te? E io sono quasi svenuto quando mi dice una cosa del genere. C'avevo tutta la tifoseria che mi ho, non so se posso dire c'avevo, comunque la tifoseria sicuramente, quella degli ultra mi odiavano tutti, per cui sono svenuto. Ci ho pensato un paio di giorni, ho parlato con gli sponsor principali, alla fine ci avevamo 1.800.000 di budget, ho detto sai cosa c'è, spendiamo quello che abbiamo e facciamo un campionato, perché l'idea mia era quella di dire alla città, che l'ho detto anche a Marinelli, vuoi lasciare, gestiamo la società per un altro anno, diamo tempo alla città di organizzarsi, di trovare chi vuol sostituirvi, chi vuole prendere la società, così in un anno garantiamo il mantenimento, a meno di fatti clamorosi, della categoria, la lasciamo pulita come è adesso e poi andiamo via, così nessuno ci può dire di aver affrettato, di aver messo in condizioni di difficoltà i tifosi. E dopo invece sosteniamo l'Ancona ha accettato, perché questo discorso è finito. Però io sono convinto che con 1.800.000 euro, anziché prendere 27 giocatori, chiamiamoli over, quelli grandi, ne avremmo presi 18, avremmo mandato avanti il settore giovanile che faceva comodo, che faceva piacere, davamo soddisfazione anche al gruppo Petrolini. Penso che quella era una soluzione giusta. In un anno Ancona si poteva anche organizzare per trovare un acquirente.
Diciamo che Marinelli ci aveva provato, no? Dopo non tocco questo tasto perché ho detto che non l'avrei toccato, però Marinelli aveva provato prima di bussare alla porta di sosteniamo, che ha trovato spalancata, perché era ovvio, la strada della cessione, ma con qualcuno.
Ma non mi risulta, guarda, non mi risulta, perché fino a quel periodo lì ci sono stato, c'era stato qualche abboccamento con un paio di personaggi poco raccomandabili, molto poco raccomandabili. Però non c'era nessuno, perché non aveva mai manifestato l'idea di vendere. Io sono venuto fuori quasi improvvisamente.
Sì, lui adesso nell'intervista che ha fatto a noi, quel giorno che era arrabbiato, ha detto che l'aveva messa in vendita la società, sue testuali parole, già da prima di fare il passo verso Sosteniamo, l'aveva messa in vendita.
Non era al corrente.
Noi ci avevamo notizie anche di un avvocato di Rimini come intermediario, ma questo l'ha smentita Marinelli. Vabbè, comunque sono altre cose. Intanto per te ti dico, è arrivato un messaggio dai diffidati che dice: Mancini, ci avevi, purtroppo anche te sei vittima. Quindi è la risposta a quello che hai detto tu, se la tifoseria ti odiava o ti odia. Ecco. Quindi è arrivato già un messaggio, ti odiava.
Ecco. Non ho capito, mi continua a odiare.
No, appunto, ci avevi, c'avevi, okay. Se mi odiano o no, ci avevi, il presente è diverso, perché anche, purtroppo anche tu sei vittima, dice appunto questo messaggio che è arrivato da firma dei diffidati.
Io non mi ritengo solo vittima, io mi ritengo anche colpevole, perché all'età mia devi ragionare con la testa, devi essere in grado di valutare, e io ho sicuramente sbagliato in questo senso. Mi resta solo la consapevolezza e la certezza di poter andare a testa alta, perché ho portato in 5 anni tra io e mio figlio 1.500.000 euro di sponsor, 1.500.000 euro di sponsor, miei amici, mie persone. Non ho prelevato un euro dalla società, sono andato sempre in trasferta pagando le tasche mie insieme ai miei amici. Questa è la cosa. Poi dopo errori sportivi sono stati fatti, l'avrò fatto, qualcuno mi è stato attribuito che non era mio, però è stata un'esperienza bellissima, devo dire che è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto gente importante, bella, brutta, molto brutta, tant'è che alla fine ho fatto una considerazione, ho fatto sempre il dilettante e sono orgoglioso dopo aver visto il mondo dei professionisti, sono quasi orgoglioso di aver fatto solo il dilettante.
Di occuparti di quello, sicuramente, che è forse il mondo ancora un po' più pulito, diciamo, non molto, ma un po' più pulito del settore professionistico, chiamiamolo così. Io ho sempre un dubbio, però, a questo punto, sta CTO, no? Io ritorno un attimo lì, perché sennò anche i nostri amici qua non ci capiscono più. Allora, la CTU, diciamo che era quella invocata da Marinelli a proposito del Torrifaro, eccetera, dava ragione a Lancona, quindi teoricamente il comune avrebbe dovuto spendere sui 120.000 euro, giusto?
Molto di più. Allora, la CTU sulle Torrifaro aveva detto l'impianto è obsoleto, ha bisogno di un grossissimo intervento di manutenzione straordinaria, che aveva quantificato in circa 300 o qualcosa di più. L'alternativa era il rifacimento dell'impianto e lì si raddoppiavano i costi.
Certo.
Per quanto riguarda...
Ma le Torrifaro, perché il comune diceva che doveva aggiustarle l'Ancona? Era di competenza dell'Ancona? Per capire, quindi le Torrifaro non doveva...
Non era a carico dell'Ancona. Dovevamo cambiare le lampadine, io però come Ancona sostenevo che il cambio della lampadina era manutenzione
straordinaria.
E stavamo lì a disquisire, il comune diceva di no, io dicevo sì, insomma,
perché sennò vedi, qui dopo si mischia, dopo uno non capisce, si parlano di cifre e poi dopo
allora,
non andiamo...
Allora, il CTO ha stabilito che per le Torrifaro è necessario fare un intervento straordinario di oltre 300.000 euro di manutenzione, in alternativa il rifacimento che era più di 700.000 euro.
Okay. Che questo al lato pratico non ci interessa, perché non è a carico dell'Ancona. Quindi di questa cosa non ce ne occupiamo, no? Quindi faccio una X sopra di 300.000 per le Torrifaro, non c'entra. Quello che invece era, la diatriba era sulle infiltrazioni, che era più pratica, la cosa più palpabile, e che anche lì però... difficile dire che sia una manutenzione ordinaria, cioè anche...
Assolutamente no, subito dopo, quando negli spogliatoi entrava l'acqua, dall'arbitro entrava l'acqua, il comune ha risistemato la parte sopra che coincideva con la tribuna e dopo un paio di interventi hanno sanato la zona spogliatoi, arbitro, servizi. Restava da sistemare quel pezzo che congiunge praticamente i distinti, la tribuna con la curva nord.
Sì, quella praticamente sotto, che possiamo dire e testimoniare noi, dove pioveva sopra la postazione anche di Radio Tua. Cioè, pioveva dentro anche sui spettatori.
Però magari la Radio Tua pioveva dentro, però sotto non ci andava perché era sistemato, mentre invece di là, tra la tribuna e la curva nord, che i distinti sono scoperti, l'acqua andava a finire dentro la palestra, dentro il pronto soccorso, dentro l'atrio. Quella non erano riusciti a farla. A un certo momento Marinelli la voleva fare per conto proprio, c'è stato un po' di discussione con il comune, i rapporti si sono rotti.
Però diciamo allora a questo punto che ritornando a questa famosa CTO, sì, sentendo così praticamente sono tutte ragione per l'Ancona, ma che in realtà non alzava niente perché erano in ogni caso soldi che l'Ancona non avrebbe dovuto tirar fuori.
Quindi, non avrebbe dovuto tirar fuori.
In ogni caso, quindi questa CTO è per dire i lavori devono essere fatti non a carico nostro, ma però in ogni caso l'Ancona non l'avrebbe tirati fuori perché sono soldi relativi alla manutenzione straordinaria.
Al proprietario.
E quindi questa, ok, ha dato ragione, ma non ci alza perché non era una perdita. La perdita era nel fatto delle famose, l'accordo tra le utenze e le spese che aveva sostenuto Marinelli per il dorico. Era lì la compensazione che non c'è stata.
Allora, lì le utenze le doveva pagare l'Ancona. Mi ero attaccato per tentare di ridurre questi costi sul fatto che non c'era mai stato dato un punto iniziale, una lettura del contatore iniziale non c'era mai stata data.
Quindi non posso sapere prima com'era.
Te mi addebiti questo, ma c'era la casa del custode, c'erano le manifestazioni che il comune faceva durante l'anno.
E faceva pagare, posso testimoniare io che il comune, quando anche il piano aveva in gestione il dorico, se c'erano delle manifestazioni il comune metteva a bilancio il costo dell'affitto dello stadio.
Allora, noi sicuramente avremmo dovuto pagare, però dovevamo magari trattare un tantino di più e ridurre un po', cercare di ridurre questi addebiti.
Quindi ecco, il patto negativo sarebbe appunto questa compensazione eventualmente che non c'è stata, però dall'altra parte abbiamo detto che non ci sono state poi le pezze d'appoggio per compensare, quindi anche nel momento di sosteniamo non è stato dato
però bisogna dare dove attaccarsi. Di una cosa Marinelli, che è vero che non ci sono state tutte le pezze d'appoggio, tutte le autorizzazioni, però i lavori Marinelli li ha fatti.
Sì.
Non ne ha fatti magari 700.000 euro, ne ha fatti un po' di meno, però i lavori sono stati fatti perché lo stadio, se vi ricordate, era stato rimesso quasi, non dico nuovo, però insomma,
quell'estate
ripulita, separata, i bagni.
Io mi ricordo molto bene il passaggio da Piano San Lazzaro Ancona con Marinelli e famiglia, tutta la verniciatura, come radio. Che ci siamo riboccati le maniche, abbiamo pulito tutta la parte dedicata alla stampa a spese nostre, me le ricordo, ognuno ha dato una mano perché stavamo parlando dell'amore che abbiamo tutti quanti per la maglia dell'Ancona, quindi rimettere a nuovo lo stadio era una cosa importante per tutti quanti, non si è stato a guardare la cifra, quindi molti magari di questi lavori che sono stati fatti, usiamo il termine, sono stati fatti in economia, nel senso che si sono spesi dei soldi, ma poi dopo ecco, la pezza d'appoggio non c'è perché è stata fatta dando così, no?
Problemi d'urgenza, passando con una pubblica amministrazione magari devono fare le gare, allora non c'era tempo, Marinelli effettivamente i lavori l'ha fatti,
ma nessuno infatti dice che non sono stati fatti, purtroppo però non sono stati documentati fiscalmente, quindi ecco che lì si crea questo attrito. Poi è stato Marinelli ai suoi tempi aveva fatto quel campo di calcetto dedicato poi alla memoria del papà. Però anche lì c'è una liberatoria nei confronti del comune di nulla pretendere e poi quella canta, pure anche lì siamo sempre al solito discorso, è stata fatta sì senza autorizzazioni, ma soprattutto c'è il fatto che c'era il nulla a pretendere, così è stato dichiarato dall'amministrazione comunale, e poi non si può far marcia indietro e dire sì, ma ho speso 50-70 mila euro per farlo e ve l'ho lasciato gratis. Vabbè, dai, questo è un altro discorso. Però ti ho detto che ti lascio il libro, è un sforato, ma dai, è importante.
Era 3 anni che non avevo Facebook.
Ecco, no, vai, infatti, vedi, è importante anche qui. Chiarire, dai.
Sono veramente dispiaciuto di questa situazione perché, guarda, ci sono andato in pensione, mi sono dedicato tanto e adesso non ci abbiamo più niente. Io avevo detto, una volta allenavo, mi sono retrocesso e ho detto mi hanno tolto il vizio di fare l'allenatore, io ho smesso, non lo faccio più. Dopo quello che è successo 2 anni fa col passaggio, eccetera, tifoseria, eccetera, ho detto non c'è, chiudo un altro capitolo della mia vita. Però adesso se qualcuno mi chiedesse di dare una mano, una volta che c'è una società, io ritorno ad essere come prima, perché motivo d'orgoglio.
Certo, secondo me di rivincita...
Nel 1960 che giro intorno all'ancora.
Ecco, di rivincita personale per far vedere quanto sei legato.
Sicuramente.
Ecco, allora...
Ho passato 5 anni in consigli di amministrazione a sentirmi dire sempre da un paio di persone che ero un incapace. 5 anni.
Guarda, io ti leggo allora a tal proposito un altro messaggio che ci arriva sempre, diciamo, ambiente curva. E quindi puoi capire. Allora dice: il fatto di metterci la faccia oggi nel bene e nel male ti fa onore. Per chiarire tutto quello che ci veniva dato in pasto e che proveniva sempre dalla stessa persona, puntini puntini, questa persona ci convocò perfino una sera alle terre di Malurk per parlarci di te.
Male.
Puntini puntini puntini. Ecco, già per chiarire. Allora, invece arrivo a un altro passo importante, poi dopo se vuoi ti posso lasciare libero, che tu hai detto invece a questa conferenza stampa, quella che si è tenuta, e che forse per qualcuno gli è entrato da un orecchio e è uscito dall'altro, perché sono abituati a ragionare in questa maniera. Io no, quindi quella me l'ero appuntata, l'ho detto subito in serata, ma è passata anche qui, forse erano tante le cose che dovevo raccontare, è passata un po' leggera. Ritorniamo al discorso dei campi di allenamento. Allora, abbiamo detto prima il Dorico con il passaggio al Del Conero. Poi dal Dorico, vabbè, lì è stata chiarita i famosi 25.000 euro all'anno, poi invece negli ultimi 2 anni il discorso era di 120 euro,
120 euro
al mese, e quindi siamo a 1.500 euro arrotondati, non a 25.000 euro. Vabbè, ma viene dallo stesso pulpito, dei numeri gonfiati. Gestione del Dorico, del Conero, scusa, passaggio dal manto erboso al sintetico, e lì ti sei attivato su questa linea per vedere se c'era la possibilità di prendere le autorizzazioni, e così passando al sintetico si risolvevano tanti problemi. Però chi è che ti ha fatto attivare per fare questa procedura? E tra altre cose il comune aveva dato l'ok, mi pare, no? A questa procedura di passare,
sì.
Ecco, aveva dato l'ok.
L'unico paletto che aveva messo il comune era perché noi per poter fare per accedere al mutuo del credito sportivo avevamo bisogno di allungare
la gestione.
Il periodo di gestione. E il comune non è che ti può rispondere, cioè perlomeno non può rispondere in 448, doveva fare una delibera, doveva avere un progetto sotto mano, ma Marinelli non l'ha voluto fare, per cui non c'erano più tempi per farlo, il campionato stava quasi per cominciare perché eravamo arrivati all'inizio dell'estate.
E quindi anche lì, insomma, tutto pronto, il comune insomma dà la disponibilità, ma poi il presidentissimo fa marcia indietro. Poi sempre in quell'area c'è stata la cittadella sportiva.
Sì,
quindi sarà
in un incontro che abbiamo avuto, tra l'altro mi pare che c'era pure Schiavone a Bologna, ci siamo incontrati con Tavecchio, c'era Schiavone perché lui ci aveva il contatto, e Tavecchio ha detto guardate, quest'anno nelle Marche abbiamo finanziato il campo di Monte San Giusto, qualche volta ci sono degli avanzi sui finanziamenti, se ci sono degli avanzi possiamo destinarli allo stadio Del Conero, al quello che serviva a noi per fare un altro campo di fronte. E comunque sia, dice, se non ci sono i soldi quest'anno, il prossimo anno lo possiamo mettere in cantiere, perché fa comodo anche alla federazione avere un altro campo in prossimità del palazzo della federazione. Questo è finito così.
Poi dopo il comune si è informato, in effetti...
Il comune, Guidotti dice, c'ho tanti campi che sono...
non utilizzati,
da rifare, io se c'è un finanziamento vorrei completare, rimettere in piedi gli altri campi. Il discorso dopo si è arenato
perché poi non c'era la liquidità appunto in quell'anno,
perché abbiamo visto che era più veloce la soluzione del campo della federazione, quello là.
E arriviamo arriviamo al campo della federazione. Anche lì disponibilità, così è stato detto, da parte del comune, incontro con Marinelli e Petrolini, strette di mano, possibilità di fare questo bando che vada così a coprire la lacuna e il passaggio all'Ancona. Poi?
E poi l'ho detto prima, è stata la vicenda di Gravina che è venuto, è stato ritenuto che non serviva.
Poi dopo è successo che sempre dall'interno della società, ma non eri tu, qualcuno ha detto che non serviva il settore giovanile. Quindi
i rapporti un po' deteriorati con...
Perché adesso dopo... sembra che già che i rapporti deteriorati siano stati poi nella gestione successiva, quella tra chi seguiva il settore giovanile e l'Ancona, ma in realtà la frattura era precedente. Quindi anzi, forse il passaggio verso Sostegnano ha permesso per un altro anno di tenere aperto il settore giovanile, potremmo quasi dire.
Per quanto riguarda il bando del campo federale, io avevo già preparato la documentazione insieme a Loris e Servadio, perché c'era bisogna preparare documenti, bisognava un piano economico-finanziario, alcune situazioni da descrivere come migliorie per la struttura. Eravamo già a buon punto.
Sì, eravate a buon punto, però l'Ancona poi non ha partecipato.
Avevo anche, per non far spendere soldi all'Ancona, avevo pensato di fare una cosa di questo tipo, ospitare una squadra locale di prima o seconda categoria, farla allenare la sera quando all'Ancona non gli interessava più gli orari dopo le 6:30, le 7, gratuitamente questa società ci doveva fare da custode. L'Ancona non avrebbe speso un euro.
E poi invece retromarcia da parte della proprietà vera, e con questa dichiarazione appunto che il settore giovanile non serviva in casa Ancona.
È chiuso.
E anche lì ci siamo giocati, però dopo mediaticamente all'esterno i messaggi sono suonati tutti diversi, quindi con responsabilità da imputare sempre ad altri.
Se volete contattare anche Loris Servadio, che con me aveva lavorato, avevamo fatto un incontro anche con una ditta per valutare la situazione.
E Loris è stato ai nostri microfoni qualche
troppe volte.
Tempo fa. No, è stato qualche tempo fa, quando erano uscite accuse anche nei confronti della vecchia gestione, Petrolini, cioè. Però mancava un tassello in mezzo del problema che esisteva sulla struttura vera e propria. Perché io mi ricordo che mi arrabbiai anche in diretta con Petrolini e so che lui...
Che se c'avevi a disposizione quella struttura lì, quanti problemi in meno c'erano per tutti.
Quanta dispersione in meno, soldi per i vari campi
squadra,
in giro.
La prima squadra doveva
attraversava la strada e si allenava.
Cioè, comincia a piovere a mezzogiorno, riempi il pulmino e sei arrivato.
Sì, ma non lo so, forse probabilmente era già in mente come si potrebbe... pensare a livello di fantascienza che qualcuno avesse già in mente di abbandonare la piazza, ma diciamo fantascienza, adesso non andiamo a sindacare, insomma adesso potrebbero essere questi, vabbè, vuoi dire qualcos'altro? Perché io
no, stop.
Ho esagerato, t'avevo detto 7:10 ti lascio, abbiamo fatto 7:40, però io penso sì, che...
Sono un po' in ritardo, io sono sempre a disposizione, saluto tutti i tifosi e spero che ci sia veramente un santo che possa dare una mano e ritirare su, perché in questo momento non sono ottimista.
Ecco, noi ci proviamo, diciamo così, a essere ottimisti, dai. Ci proviamo fino all'ultimo, perché pensare di ripartire dall'eccellenza nel migliore delle ipotesi è dura, mentalmente è dura. Grazie,
prego.
Gilberto.
Bocca al lupo a tutti.
Grazie,
buonasera,
anche a te.
Grazie
ciao.
A voi.
Ciao, ciao. Ringraziamo Gilberto Mancini, allora penultimo presidente dell'Ancona. Tante le cose che ci siamo fatti spiegare. Io spero che anche da parte vostra ci sia stato, insomma, tempo e modo di farvi un'idea un po' diversa. Ma anche per noi, spesso e volentieri, in quest'ultimo periodo abbiamo dovuto far marcia indietro su certe convinzioni che avevamo in precedenza, ma le convinzioni spesso e volentieri di chi parla vengono dalle informazioni che si riesce a avere. E diciamo che c'è stata negli ultimi 3 anni, 4 anni, un bel depistaggio totale sulle informazioni che venivano fatte circolare. Dobbiamo fare il mea culpa a tutti coloro che lavorano nei mezzi di informazione, perché siamo stati ben pilotati, ben gestiti. Forse il troppo amore per chi ci aveva salvato, per la maglia, magari non hai approfondito più di tanto, però è anche vero che, come ha detto Gilberto Mancini, parla dopo 3 anni, nel senso che c'è stato tutto un coinvolgimento a chiudere lì nelle stanze segrete quello che succedeva. Mi sa che se Marinelli vabbè, sta buono lì, questa non la posso leggere, penso che con questa sera la storia è chiara e ha un senso, e se uno non è stupido, tutto adesso è molto chiaro, dice questo nostro amico, a chi chiederò in separata sede se in un post ce l'aveva con me, che non ho capito cosa gli ho fatto, però mi sta bene anche questo, perché così ho completato il cerchio. Adesso non c'è più nessuno che non abbia scritto contro il sottoscritto, direttamente o indirettamente.
C'è chi ti chiede, Stefano, intanto io riappargo dopo quasi 40
adesso
minuti.
Dopo andiamo in pubblicità.
No, io ho ascoltato molto attentamente tutte le parole di Gilberto Mancini e ha dato molte risposte anche al sottoscritto, tanto che... come ha chiuso la telefonata mi ha iniziato a far male un dente, quindi proprio per il dolore che...
Io ho promesso che non avrei fatto assolutamente una puntata scoop, non avrei fatto uscire querelle. Io volevo solamente la verità sentita e vista dagli occhi di Gilberto Mancini, perché tante volte anche noi ci siamo schierati contro Gilberto Mancini, ma Gilberto Mancini era l'interfaccia, era la persona più facile da colpire in quel momento, perché era lui che rappresentava la società. Quindi se qualcosa andava male, la colpa era di Gilberto Mancini. Così era stata descritta la cosa, ma lato pratico, Gilberto Mancini faceva il suo lavoro, che era quello appunto di interfaccia tra una situazione e l'altra. E spesso chi ha sbattuto la porta, chi si è arrabbiato anche qui da noi perché era stato trattato male o perché qualcun altro gli aveva fatto dei grossi torti, in realtà tutta questa ragione non ce l'aveva. Pubblicità e poi cerchiamo di andare con il nostro secondo ospite e altro tassello in più che aggiungeremo. State con noi.
Tutto bianco rosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici.
Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Neanche il tempo di andare a prendere un bicchiere d'acqua, proprio non ho fatto neanche in tempo a fare quello perché ho risposto ad alcuni messaggi in forma privata. Dorico, allora, poi dopo andiamo a introdurre subito che siamo no, in ritardo, molto di più. Tu mi hai mandato un messaggio, no? Dice, secondo Mancini Ancona, comune 1-1, ma sul settore giovanile cosa dice? Quanto era importante per Marinelli e Marcaccio? Poi me ne hai mandato un altro, dice, molto democristiano, non fare la domanda sul settore giovanile, mi spiace, ma molte volte siete troppo morbidi e timorosi. Forse tu non hai capito, io gliel'ho fatta, perché quando abbiamo parlato che c'era qualcuno che non era Gilberto Mancini che ha detto che il settore giovanile non era importante per l'Ancona, ma a chi credi che mi stavo riferendo o che ci stavamo riferendo? Non certo a uno che passava lì per sbaglio, quindi io te l'ho, quella domanda era in scaletta e l'ho fatta, non l'ho fatta con così come hai detto tu. Ma la risposta è quella. qualcuno al vertice, e non era Gilberto Mancini, ha dichiarato, dopo che Gilberto Mancini aveva trattato per l'acquisizione del campo federale, di cui abbiamo parlato ampiamente, che il settore giovanile non era importante e quindi ha fatto marcia indietro. E ti posso dire che non era neanche lo sponsor, non era Petrolini. Quindi quella domanda, Dorico, l'abbiamo fatta. Andiamo con l'ospite.
Eh beh, credo proprio che il settore giovanile sia molto importante. Potremmo anche chiederlo al nostro prossimo ospite, ovvero Enrico Zampa. Buonasera Enrico, ben ritrovata a Radio Tua.
Buonasera.
Ciao. Quanto è importante un settore giovanile in una squadra? Fondamentale.
Penso sia la base, no? Perché io comunque ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile alla Lazio, quindi sono stato ben istruito e mi porto dietro insomma tutta la gavetta. Di tutti gli allenatori che ho avuto, tutti mi hanno insegnato qualcosa, quindi penso che il settore giovanile sia fondamentale per la crescita di un giocatore.
Ok, quindi importante anche le tue parole a conferma di quanto stavamo dicendo. Allora Enrico, veniamo a noi e veniamo purtroppo alle brutte notizie, perché purtroppo questa è stata una stagione veramente disgraziata sotto tutti i punti di vista, una stagione conclusasi con la retrocessione matematica in Serie D e adesso con un futuro alquanto nebuloso per quanto riguarda l'attuale proprietà biancorossa. Insomma, è inevitabile che ti chieda cosa non ha funzionato nel corso di questa stagione.
Beh, allora c'è tanta amarezza, tanta delusione per come si è andata a finire. Sono passate neanche due settimane alla fine del campionato e comunque c'è delusione. Rimarrà, perché una retrocessione rimane, quindi dispiace a tutti, dispiace a noi giocatori, dispiace soprattutto insomma per la città di Ancona. Vederla in Serie D è veramente un peccato. Sicuramente se questo è stato l'esito, le responsabilità sono nostre, però come sappiate ci sono state tante difficoltà, quindi la stagione non è iniziata bene, poi non è proseguita altrettanto e come è andata a finire dispiace a tutti, dai, però questo è il calcio, bisogna ripartire. Io spero che l'Ancona ripartirà e potrà tornare presto in palcoscenici importanti.
Ecco Enrico, io vorrei proprio andare all'inizio della tua avventura ad Ancona, quando praticamente sei stato contattato e portato ad Ancona nell'ultimo giorno di calciomercato di settembre, se non erro, vero?
Sì, esatto, io sono arrivato ad Ancona il 31 d'agosto alle 8, firmato praticamente, vedendo anche la squadra così non pensavo minimamente che questo fosse l'esito, però sai, poi il campo parla e probabilmente, sicuramente gli altri sono più stati bravi più di noi ed è arrivata questa brutta retrocessione. Io comunque, vedendo che al timone c'era il mister Brini, non ho esitato un secondo ad accettare, quindi mi sono calato insomma nella categoria, perché non è mai facile scendere dalla Serie B e venire in C e pensare di giocare, assolutamente, perché sono due campionati diversi e niente. Poi la stagione è iniziata, siamo partiti con un handicap di 4-5 partite sbagliate, poi ci siamo ripresi, siamo arrivati praticamente alla fine del girone di andata, comunque 23 punti salvi, dopodiché sapete com'è andata, con le sorelle del mister, sono arrivati altri mister, però insomma non siamo riusciti a riprendere il cammino ed a portare la salvezza ad Ancona.
Ecco, mister Brini, appunto, la garanzia di quest'Ancona era una garanzia anche per voi, che appunto avete deciso di sposare il progetto biancorosso all'inizio della stagione. Io però, appunto, di quelle persone che magari ti hanno così proposto di venire ad Ancona, ovvero quelle che erano le figure societarie al tempo, che poi qualcuno magari con il tempo se n'è andato, qualcun altro ancora è attualmente in proprietà, che immagine ti hanno dato? Qual è stata la tua il tuo vedere, il tuo sentire nel momento in cui ti hanno contattato?
Ma guarda, io devo pensare solo a fare il giocatore. Mi ha pensato il mio procuratore, come giusto che sia. Io dal momento in cui ho firmato con l'Ancona, cioè, ho messo da parte quello che è il rapporto, cioè, diciamo, quello con cui si è trovato l'accordo con il mio procuratore. Io dovevo fare il giocatore, poi ci sono stati problemi col passare dei giorni, dei mesi, però insomma, chi mi ha preso puntava su di me, cioè, sono arrabbiato tuttora perché evidentemente non è bastato il mio impegno, tutto quello che potevo metterci, quindi mi spiace. Per quanto riguarda la società, io insomma mi è strano, nel senso che io pensavo a fare il giocatore come giusto che fosse, insomma.
Certo, tu hai parlato di come appunto fino a dicembre, perché ricordiamo l'ultima vittoria dell'anno 2016 è avvenuta il 30 dicembre in casa con la Reggiana per 1-0, e da lì pensavamo effettivamente un po' tutti che con il mercato di gennaio di riparazione, con appunto una squadra che andava comunque rinforzata e con quello che sarebbe arrivato, nessuno si poteva mai aspettare quelle 13-14 sconfitte consecutive, mi sembra, qualcosa del genere.
Sì, più o meno sì, una cosa
ecco.
Del genere.
Cioè, nessuno ce lo potevamo immaginare, però poi qualcosa si è rotto, soprattutto nel momento in cui, a mio avviso, poi magari tu me lo confermerai o meno, nel momento in cui l'addio di Fabio Brini.
Bah, sicuramente il girone di ritorno è un altro campionato proprio, quindi siamo partiti con la sconfitta di Bassano, però non doveva farci preoccupare, però poi mano a mano, non so, ecco, pure il cambio del mister, magari siamo andati un po' in confusione, come dicevo non siamo riusciti a riprendere il cammino. Le altre squadre dietro a noi comunque correvano, e noi infilando, cioè, quelle 6-7 che poi sono diventate 13-14 come dici, sconfitte di seguito, poi non è stato facile. Il susseguirsi di allenatori comunque non è anche lì facile, perché magari un allenatore ha un'idea, un altro un'altra, quindi tutte queste cose comunque noi le abbiamo un po' pagate. Peccato, perché alla fine poi le ultime partite disputate con mister De Padre comunque cioè fino alla penultima l'Ancona era ancora viva, quindi dispiace, perché magari se facciamo un risultato prima, sicuramente adesso stavamo parlando di una retrocessione. Peccato, dai, io spero, come ho detto, che l'Ancona ripartirà e niente, il calcio purtroppo è anche questo, e quindi bisogna voltare pagina. Non è facile, perché comunque la retrocessione ci vuole per mandarla giù, però dobbiamo ripartire, perché il calcio insomma non finisce e bisogna andare avanti.
Ecco, una cosa che ti vorrei chiedere, e sicuramente interesserà anche molto i nostri radioascoltatori, un po' quello che è stato appunto il rapporto vostro come squadra con quella che è stata poi la proprietà subentrata nel mese di ottobre. Sappiamo, insomma, non proprio una proprietà così limpidissima, però nei vostri confronti com'è stato l'atteggiamento in questi mesi?
Bah, io ti dico che comunque noi dobbiamo pensare, come ti ripeto, al campo, cioè non soltanto noi, ma anche, vedi, la Maceratese hanno avuto dei problemi societari, però sono stati bravi ragazzi, insomma, ad ottenere una salvezza sul campo. E niente, che ti devo dire, cioè, ci sono state le difficoltà, però comunque poi in campo dovevamo sicuramente dare di più, sicuramente. E niente, ci prendiamo le nostre responsabilità, come ho detto, bisogna ripartire, perché comunque nel raso attuale dell'Ancona ci sono tanti ragazzi giovani che hanno un futuro davanti, quindi bisogna rimboccarci le maniche, ripartire, mandare giù questa delusione, e niente, insomma.
Ecco, appunto, delusione dei risultati, però poi c'è stato anche questa chiusura totale da parte vostra, un po' con i tifosi che chiaramente non stavano accettando quello che stava succedendo, perché anche lì poi il rapporto è cambiato tra la prima parte di stagione, quando c'erano comunque dei problemi societari legati al pagamento di stipendi, però sembrava esserci un corpo unico tra la squadra e la tifoseria. Questo che poi è cambiato molto nel girone di ritorno, è successo praticamente una guerra tra tifosi e giocatori, e anche poi anche con la stampa stessa, perché ricordiamo che a un certo punto appunto voi vi siete totalmente chiusi con la città. Cos'è successo lì? Cioè, cosa vi ha portato, cosa vi ha spinto a questo?
Sì, è vero, se magari inizialmente avevamo l'appoggio dei nostri tifosi, poi è venuto a mancare e sicuramente ne abbiamo pagate le conseguenze. Loro comunque avevano tutto il diritto di contestarci, perché comunque i risultati non arrivavano, e quindi niente, magari questa cosa l'abbiamo pagata, però comunque una squadra che veniva da 10-12 risultati negativi non è difendibile assolutamente. Quindi cioè, dispiace per come sono andate tutte le cose, però ti ripeto, il calcio è questo. Io mi auguro insomma che tutto si sistemi e che l'Ancona possa ripartire.
Allora, ti leggo un messaggio da parte di Gianni Red Bull che ti scrive: Zampa, è vero che Capitan Ricci era praticamente il vostro referente con il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, con Damiano Tommasi?
Bah, quando abbiamo chiamato l'EC lo facciamo tutti insieme, cioè da gruppo, lo siamo stati fino in fondo, nonostante tutte le difficoltà. Quindi quando c'è stata l'occasione di chiamare l'EC l'abbiamo fatto tutti insieme.
Poi Barti 61 scrive: Ranieri è stato un gatto, con la presenza di Brini ha fregato tutti quanti, appunto anche all'allenatore stesso, quindi, oltre che i giocatori che appunto come te che sono arrivati ad Ancona proprio con quella figura là di Fabio Brini a garanzia di una società.
Sì, non sappiamo che poi magari poteva succedere tutto questo, perché comunque io ho visto che c'era Brini sulla panchina, insomma un decano della categoria, ha vinto campionati, quindi non ci aspettavamo tutto ciò, però nel calcio c'è anche questo, quindi peccato veramente per come si è andata. Io sono ancora molto amareggiato, perché reputo che in questa squadra ci sono ottimi soprattutto ottimi ragazzi, ma anche ottimi giocatori, e secondo me ne sentiremo parlare più avanti.
Poi c'è questo messaggio 55, ti scrive: se aveste pensato solo a giocare ci saremmo salvati di sicuro, quindi non diciamo sciocchezze per favore. Poi chiaramente arrivano anche messaggi.
Ognuno insomma è libero di pensarla come la vuole. Il tifoso è anche questo, nel senso è giusto che contesti. Poi cioè, io più che dirti che ce l'abbiamo messa fino all'ultimo, ci abbiamo provato nonostante tutte le difficoltà, ma poi si è visto anche insomma, cioè, se la squadra non era viva, penso che già nelle ultime 4-5 partite invece si è visto che la squadra era viva, ha giocato, ha lottato su ogni pallone, cioè, quindi peccato insomma, peccato dai, per come si è andato.
Ecco, l'amarezza infatti finale è proprio quella, cioè nelle ultime partite si è risvegliato forse qualcosa che era già troppo tardi purtroppo, perché poi i risultati non dipendevano neanche più di tanto poi da voi.
Esatto, qui come ti dicevo, magari rammarico, ci siamo anche detto tra due, se magari ci potevamo svegliare un attimo prima, adesso stavo parlando d'altro. Però insomma dai, tutto il susseguirsi delle cose è un po' c'è scombussolato, e quindi ecco là che poi l'esito è stato negativo. Però ti ripeto ancora una volta, bisogna ripartire sia noi come giocatori che l'Ancona.
Mi togli una curiosità, Enrico. All'interno dello spogliatoio, visto che qua abbiamo spesso detto, mi ci metto anch'io, mancanza di personalità all'interno dello spogliatoio, abbiamo detto che in certi momenti magari ci sarebbe voluto quella figura forte tra voi giocatori che tirasse il gruppo. C'era veramente all'interno invece qualcuno che spingeva più degli altri per far tirare fuori gli attributi a questa squadra?
Non penso che non ci siano stati giocatori di personalità, anzi comunque abbiamo avuto anche ragazzi grandi, quindi c'è comunque ci davano consigli e ci spronavano, quindi c'è su questo smentisco proprio, perché comunque nella squadra c'era gente di esperienza, insomma, che ha calcato anche stati di Serie B, di Serie A, quindi su questo assolutamente no. Quindi c'è, ti dico, ci siamo mancati un po' tutti e poi questo ha portato a una retrocessione.
Poi altra domanda, la differenza tra Brini, Pagliari e De Patre, con chi ti sei trovato meglio?
Io devo dire con tutti e tre, ognuno aveva il suo modo di vedere il calcio, io mi sono trovato con tutti e tre bene, comunque mi hanno dato fiducia a tutti e tre, quindi ho imparato molto anche da loro e mi porto insomma le cose che mi hanno insegnato.
Poi un altro amico ti scrive, quanto ha inciso la società nei vostri riguardi?
Ti ripeto, cioè, purtroppo sono successe tante cose che comunque penso un po' abbiano inciso e quindi magari poi in campo poteva un po' così scombuciolarci, però alla fine ti ripeto, nonostante tutto, fino all'ultimo siamo stati vivi e abbiamo cercato di conquistare questa salvezza, non ci siamo riusciti, è davvero un peccato.
Il campionato secondo te dove è stato perso? Di fatto,
secondo me scontri diretti con Fano e Teramo, dai, per come sono andate le partite, con Fano 0-0, sbagliamo un rigore che ci può stare, e poi vai a perdere la partita col Teramo, comunque una partita da pareggio e all'ultimo ci hanno fatto gol, penso che quelle due partite ci hanno un po' condannato.
Io ti aggiungo la partita, quella di Modena, dove è stato perso, che era una gara un po' spartiacque della stagione, e lì
probabilmente
poi si è incrinato definitivamente un po' tutto.
Modena, anche lo stesso Lumezzane, magari lì il secondo gol abbiamo preso, questo calcio prende dietro la schiena il nostro difensore, la palla si impenna e finisce in rete. Ci sono state insomma delle partite in cui magari meritavamo i punti e poi così non è stato. Come dici tu, è stato un po' susseguirsi di tutte le cose, anche la fortuna io ci metto, perché nel calcio è importante. Non ci è girata bene e quindi niente, insomma, dai.
Allora, prima di salutarti ti faccio una domanda scomoda, rispondimi se vuoi chiaramente. Da comunicati che arrivano anche tramite il sito ufficiale dell'Ancona ci risulta che in questi giorni, in queste settimane, nella figura dell'amministratore delegato siete stati un po' contattati, un po' tutti quanti, per arrivare a una rinuncia degli ultimi due mensilità, quelle di maggio e giugno, chiaramente con una buona uscita, però rinunciando alle ultime due mensilità e quindi a una rescissione poi di contratto.
Io personalmente ho trovato un accordo che rispetta tutte le regole, quindi ti dico questo, poi i miei compagni non lo so, io personalmente ho trovato un accordo con la società che va nel rispetto di tutte le regole, quindi ti posso dire questo, insomma.
Quindi tu ci confermi che praticamente hai rescisso il contratto con l'Ancona, in pratica?
Poi si vedrà, insomma, dai.
La strada è quella, insomma.
Ho trovato l'accordo, ti posso dire che sicuramente al 90%, anche, anzi al 100%, naturalmente l'anno prossimo non sarò un giocatore dell'Ancona, quindi questo te lo posso dire, ho trovato un accordo che parla del rispetto delle regole e niente, insomma.
Bene, ok.
Enrico, però una domanda, se questa era scomoda, quella che ti faccio io è ancora più scomoda, però racchiude un po' tutto il pensiero dei tifosi che sono un po' arrabbiati con i giocatori, no? Tanto è inutile nasconderci dietro un dito. La domanda che ti faccio è, voi avevate pienamente ragione, la società ci ha fatto sapere che da parte vostra è partito il silenzio stampa, quindi non so se è vero poi o no, siete stati voi giocatori a chiedere il silenzio stampa.
Sì.
Ecco, dall'altra parte però c'è un'altra società che era nelle identiche situazioni, anzi molto peggio a quello che noi sappiamo, che è la Maceratese, però in campo decisamente hanno reso di più.
Non per... l'ho detto anche prima, sono stati bravi loro.
Ma sono stati bravi loro e quindi non siete stati bravi voi?
No, ma praticamente... cioè, noi ci mettiamo le colpe, ma anche insomma sapete bene insomma che se i risultati non sono arrivati, se non abbiamo raggiunto una salvezza, è l'insieme di tutte le cose.
Va bene Enrico, grazie comunque per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Bene, grazie.
Ciao, buona fortuna.
In bocca al lupo per la tua carriera.
Crepi il lupo, grazie.
Ciao Enrico, ciao.
Allora andiamo invece con i vostri pensieri, e spesso e volentieri sono condivisibili, anche da noi, ma quant'è, tutta una spizza di troppo diplomatico, dovete andare via tutti, ma infatti se ne vanno via tutti, Cisco 78.
Sì, infatti quando ha detto posso dire che la prossima stagione non giocherò con l'Ancona, mi viene un po' da ridere perché è automatica la cosa. Cioè.
Perché cioè, intanto non ci abbiamo chance per quello che riguarda la Lega Pro al momento. Allora, Like scrive, la società italiana calciatori scrive comunicati non veri, se Zampa conferma la rescissione, no, si gioca sul filo di lana della comunicazione, lo dico in maniera che sia chiaro anche per tutti. Il comunicato dell'associazione italiana calciatori dice che non c'è praticamente questa situazione di partenariato tra l'associazione e l'Ancona 1905 per quello che riguarda tutti i giocatori, ovvero scavando in mezzo le righe, l'Ancona sta contattando i giocatori, vengono proposte situazioni come quella che ci ha appena detto Zampa singolarmente, quindi non c'è una trattativa globale in cui c'è il tramite dell'Associazione Italiana Calciatori, c'è una trattativa singola nel rispetto dei parametri indicati dall'Associazione Nazionale Italiana dei Calciatori. È un po' ingarbugliata, però la situazione è quella. Ecco. Quindi singolarmente i contatti, è vero, ci sono con i giocatori. Max, per fortuna Zampa che non ci giocherai più nell'Ancona, vabbè, non è così. Chi era questo che parlava? Dice Fiorella, ciao Fiorella, era Zampa, Enrico Zampa, che praticamente ufficiosamente o ufficialmente ci ha confermato che ha trovato comunque l'accordo con la società e quindi il suo monte ingaggi è stato ridotto. Ma se guardate la Maceratese non capite che è stata tutta colpa vostra, diceva Gianni, gliel'abbiamo girata.
Beh, anche lui comunque l'ha detto, perché cioè, non ha trovato scusanti, dice se guardiamo a Macerata là avevano dei problemi e hanno tirato avanti uguale e hanno fatto i risultati sul campo, quindi lui le colpe sicuramente se le date. Chiaro, è facile dirlo adesso, però.
Con le Marino 72 firmato così, siete stati del non bravi.
Mettiamola così.
Hai scritto altro che bravi ragazzi, ottimi giocatori, ciao Zampa, speriamo di rivederci da avversari, pensiero appunto di Collemarino 72,
non si sa quando, però
e se ce l'avreste messa tutta non si perdevano 14 partite consecutive, dice questo nostro amico. Zampa, non sei sincero, per te non è successo niente, non è proprio così, stai facendo la cosa troppo semplice, ci avete fatto retrocedere e gli unici che paghiamo siamo noi, come dici tu, siete stati un gruppo sì, ma come te la metto questa, di scarsi, due modifiche ti ho fatto Roby sul tuo messaggio, sta dirigenza mandali a coglie le concole a Palombina, vergogna, ok. Questo che mi ha disbucato adesso era di Dorico. Mancini, è vero che Marinelli e Marcaccio non interessava niente al settore giovanile, come tu avresti detto alla conferenza stampa in comune, è stato già, ti avevo risposto, ma me l'hai mandato, ma non, la nostra macchina non ce l'aveva fatto vedere. Mancini, è vero che Marinelli e il settore giovanile non importava nulla. Nannida Recanati, abbiamo risposto. Salve, una trasmissione utile e ben fatta come la vostra, secondo me qualche critica può pure prenderla qualche volta. Sono ben accette le critiche. Nel tal caso vedo assurda l'intervista con Mancini, che si è verificato nella sua esperienza non capace di gestire una situazione così importante. Infatti fu costretto a dimettersi e lasciare posto a gente più capace. Questo è il mio parere, grazie Bruno. Bruno, penso, siccome che tu l'hai mandata all'inizio dell'intervista, penso che poi nel corso dell'intervista abbia cambiato idea e soprattutto abbia capito il motivo per cui Gilberto Mancini dopo 3 anni è tornato a parlare e il piacere che abbiamo avuto noi per sviscerare tante situazioni, tanti argomenti. Il bando del campo della federazione è uscito di nuovo qualche giorno fa.
Infatti lo abbiamo detto anche in questi giorni che a quanto pare, da quello che ci risulta, l'amministratore delegato Dalmiani abbia già tentato, o perlomeno approvato e con i fatti anche a iscriversi a questo bando, appunto. Staremo a vedere poi.
Gianni nel corso dell'intervista a Mancini mandava questo messaggio: la diatriba fra Comune e Marinelle non è una novità, in questa disgraziatissima città è stato sempre così, non è solo Guidotti e la Mancinelli colpevoli, ma anche l'amministrazione prima. Non è che siano comportati molto meglio, il calcio per il Comune non è considerata la massima espressione della città, ma la stessa tregua del rugby e del football americano, per dire. E penso poi anche tu, Gianni, abbia capito, forse, se durante l'intervista, insomma, un po' di più. Non sono un avvocato, ma il CTU non è una sentenza, quindi, da come dice, volevano aspettare la sentenza, poi l'appello, poi la Cassazione. 10 anni per 10 anni continuavano a farci dispetti con il Comune per tutta la vita? È una domanda senza polemica. Io penso che abbiamo anche superato la vertenza CTU, perché facendo quei discorsi, quei conti eccetera, abbiamo capito che sì, c'era tutta questa bella cosa col CTU, ma in realtà poi a livello monetario non toccava, perché il CTU dava ragione all'Ancona nei confronti del Comune, ma in ogni caso quelle spese non erano a carico dell'Ancona, sarebbero state in ogni caso a carico del Comune, perché erano spese straordinarie. Quindi CTU o non CTU, chi è che doveva mettere le mani e fare quelle riparazioni, in ogni caso sarebbe stato il Comune di Ancona. Mirko che scrive: Stefano Fera, questa sera hai fatto un ottimo servizio. Grazie Mirko, noi ci proviamo sempre.
Riferimento all'intervista a Gilberto Mancini.
Sempre Gilberto Mancini. Poi Circo 78, davvero anconetano, bisogna stare con Miani, ma per trovargli un dottore bravo, ma vero bravo. Poi Gianni e Zampa, non ci fa ridere perché avete perso 11 partite consecutive, perché avete smesso di lottare. L'abbiamo sentito, però è molto diplomatica la situazione, però è quello che vi abbiamo proposto. Poi vediamo. Ok, bene. Ebbene, così. E poi... Poi vediamo, allora, WhatsApp, qui mi dai una mano tu però, mi dai una mano tu perché iniziano ad essere lontani, va bene, quindi perché questo accordo successivo rimane non chiaro il motivo dell'accordo tra Sostiamo e Comune che si è fatto annullare ciò che espresse la CTU per organizzarmi la settimana, vi fermate, ok, ciao Luca. Penso che sulle altre ti abbiamo dato risposta. Va bene. Ok, si è rescisso. Poi Gabriele. Quindi sintetizzando,
da fuori Ancona o da Ancona è tutto da buttare via. Siamo arrivati abbondantemente ai titoli di coda. Devo cambiare in ex dorico forever, Gabriele.
Speriamo di no.
Ricordiamo sempre che ci sono delle trattative in ballo. Attenzione, ricordiamo che ieri ci doveva essere un incontro con un gruppo, una cordata romana edile. È stato slittato alla giornata di sabato. Quindi sabato ci potrebbero essere altre novità. Nel frattempo sembrerebbe farsi sotto l'altra cordata che era in ballo, ovvero una cordata del nord rappresentata da un'avvocatessa. Sembrerebbe appunto nelle ultime ore che si stia riallacciando questo contatto con l'Ancona. Staremo a vedere. Quello che al momento comunque sappiamo è che l'incontro che doveva esserci ieri, e l'abbiamo anche sentito dalla voce ieri sera di Paolo Papili, è stato slittato appunto a sabato, quindi staremo a vedere. Quello che noi sappiamo è che questa cordata di edili romana sarebbe veramente molto interessata a rilevare il pacchetto di maggioranza dell'Ancona, e si parla di una cifra messa sul piatto tra gli 800 e 1 milione di euro. Poi da qui a quello che succederà staremo a vedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
Bene, ci siamo, se Dio vuole, alla fine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi e al piacere di avervi, nostri graditi ascoltatori, anche domani alle 18.30, classico appuntamento di Punto Biancorosso. Se avete perso qualche battuta, se volete sentire la lunga intervista con Gilberto Mancini, replica alle 13.10 e poi dalle 21 sulla nostra pagina podcast.
Grazie Stefano, grazie ai nostri radioascoltatori, appuntamento domani 18.30 con Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ancora!